Buongiorno a tutti. Queste domeniche prendiamo una pausa dall'esposizione della lettera agli ebrei. Vedete, mancano diversi fratelli e sorelle che sono impegnati con il lavoro, quindi li riprenderemo a gennaio, la seconda domenica di gennaio. Però oggi non andremo tanto lontani dal tema che stiamo vedendo in ebrei, la superiorità di Cristo. È una lettera stupenda, ci fa vedere proprio la grandezza del nostro Salvatore. Perché oggi parleremo ovviamente del Natale, e ormai è a ridosso, qualche giorno festeggeremo questo giorno particolare. Non so se ricordate, ma quest'anno, più volte è stato detto, è il cinquantenario di un evento incredibile nella storia dell'uomo. Il 20 luglio 1969 l'uomo ha messo piede sulla Luna. Io c'ero, non mi lasciate da solo, quanti di voi c'erano pure? Ok, guarda, neanche la metà alzava una mano a piano. Cominciano a passare gli anni, quindi questi sono i ricordi. E fu emozionante perché era in diretta mondiale, in diretta televisiva, quindi hanno fatto vedere proprio questi omini bianchi che scendevano, veramente è stata una cosa particolare. E uno dei due astronauti che è sceso sulla Luna, Armstrong, commentò questo evento dicendo: questo è un piccolo passo per un uomo, ma è un balzo grande per l'umanità, un salto in avanti. Sono passati 50 anni. E di quell'evento così straordinario è rimasto solo un vago ricordo, un'impresa eroica di cui forse l'umanità poteva fare a meno. È stata molto criticata perché sono stati spesi tanti soldi, poi il motivo era per l'egemonia militare di uno Stato, per cui sono state date tante critiche. Qualcuno addirittura non ci credeva, non ci crede tuttora. Pensa che questo allunaggio sia solo una finta, un qualcosa registrato su un set cinematografico. Gli hanno dato anche il regista, dice che è stato messo su da Kubrick, il regista che fece 2001, Odissea nello spazio, lo ricordate? Questo è un film da vedere. Ovviamente non era vero, però tanto basta per portare confusione e dubbio. Ma io voglio parlare di un altro evento ancora più incredibile. 2000 anni prima qualcuno è sceso sulla Terra. Dice, vabbè, che c'è di incredibile? Beh, di incredibile è che era Dio, era il creatore del mondo, colui che ha dato vita ad ogni creatura, colui che ha creato l'immensità del cielo, le profondità della terra, del mare, ha messo piede sulla Terra e ha vissuto qui 30 anni. Qualcosa di meraviglioso, se soltanto l'uomo non avesse avuto un problema con lui. Eh sì, perché sapete come è stato accolto? Non come una persona importante, non è stato onorato, non è stato ringraziato, ma è stato sfruttato, è stato insultato, è stato sternito, frustato, gli hanno sputato addosso e infine l'hanno crocifisso su una croce di legno. È stato trattato come un malfattore. Non è incredibile questo? E ancora oggi molte persone non credono che questo sia avvenuto, che se Gesù è veramente esistito è stato un uomo buono, ma non certo Dio. Qualcun altro ci crede, ma non gli dà importanza. Anzi, qualcuno è anche arrabbiato con Dio perché qualcosa non va nella sua vita o perché le cose che succedono nel mondo sono brutte. Però ecco il Natale, come ogni anno. Come ogni anno arriva questo periodo in cui si allestiscono presepi, le luminarie, si addobbano gli alberi, si preparano pranzi, regali, si cerca lo spirito del Natale, ecco lì arrivano i cori, i canti, manifestazioni di solidarietà, ma alla festa manca l'invitato più importante. Peggio, viene sostituito da quella figura di un uomo opulento, con la barba bianca, il vestito rosso, che ha un nome, vero? Ma questo non è mai esistito, sicuramente non è mai esistito. E questo sta prendendo il posto di quello che dovrebbe essere di diritto al creatore del mondo. Purtroppo, questa è la realtà, tra Dio e l'uomo c'è inimicizia, a causa del nostro peccato. E dal momento in cui a Adamo ed Eva peccarono, dal momento in cui l'uomo si è ribellato a Dio, si è sottoposto alla corruzione del male, ha cercato di fare di testa sua, ha inseguito la sua indipendenza, ha cercato di mettersi al centro dell'attenzione e ha spostato Dio da un'altra parte. Ed ecco che l'uomo si concentra su se stesso, sfrutta la vita degli altri per i propri scopi, per il proprio tornaconto, è pronto a combattere con le unghie, con i denti per mantenere il suo status, il suo benessere, i suoi agi, la sua egocentricità, perché l'uomo si vuole bene, si vuole tanto bene. E voglio leggervi un passo dell'Apostolo Paolo che spiega in modo chiaro quello che succede nel cuore dell'uomo corrotto. È una radiografia perfetta, anzi no, una TAC per quanto è precisa e va a fondo. È un passo che conosciamo, ma è bene averlo presente. Rileggiamolo insieme. In Romani, al capitolo 1, parlando proprio della situazione dell'uomo. Romani 1, dal versetto 28. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio o di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Mamma mia, che elenco! Vi sentite l'ansia che vi prende al collo? Questo è l'elenco, non esaustivo nemmeno, di quello che è nel cuore dell'uomo. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno ma anche approvano chi le commette. E così al versetto 18 però del capitolo 2 Paolo dice: l'ira di Dio per tutto questo si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. L'ira di Dio è sull'uomo. E il versetto 21 dà anche un motivo, dice: perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. E questa è la situazione di ogni uomo. Quell'uomo che si è ribellato a Dio ed è nemico di Dio, c'è inimicizia tra l'uomo e Dio proprio per questo, perché l'uomo trasgredisce la legge di Dio e merita la sua condanna, il suo giudizio. E così l'uomo si è infilato in questo vicolo cieco e non riesce più ad uscirne. Questa è la nostra posizione davanti a Dio. Il problema dell'uomo è morale e spirituale, perché conosce questa legge, una legge naturale, una legge morale che è dentro di lui, distingue il bene dal male, distingue il giusto dall'ingiusto, però nonostante tutto la infrange continuamente e volontariamente e non riesce a disfarsene, perché quando compie il male si sente colpevole, si sente a disagio, perché sa che lo sta commettendo, non può evitarlo. E ancora l'Apostolo Paolo ai Romani 2,15 dice: essi, gli uomini, dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, nella coscienza, perché la loro coscienza ne rende testimonianza, i loro pensieri si accusano e anche si scusano a vicenda. Ma tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo secondo il suo Vangelo. Questa legge morale è una legge buona, è una legge giusta, l'uomo non può negarlo, però è anche vero che è una legge molto dura, perché ti chiede di fare ciò che è giusto, ciò che è buono, ma non tiene conto di quanto tu possa faticare o soffrire per metterla in atto, per ubbidire. È un problema questo, è dura questa legge. E infatti la realtà è che nessun uomo appare in grado di osservarla, questa legge. Ci rendiamo conto che con le nostre forze non ce la facciamo ad osservarla. Ed è la nostra stessa malvagità che non ci consente di farlo. Sappiamo quello che dice la legge, però per nostra convenienza, per nostra debolezza, troviamo tante scuse per non farla. Sì, è vero, è giusto farlo, però io in questo caso non posso. Per cause di forza maggiore, io ho una sposante e quindi non osservo la legge. E così la nostra vita è fatta di tante scuse, di tante giustificazioni. Come uscire da questo vicolo cieco? Beh, ci vorrebbe un Dio, santo e giusto. E Dio lo è santo e giusto in modo perfetto. È proprio colui di cui avremo bisogno per uscire da questo vicolo cieco in cui ci siamo infilati. Però come può aiutarci Dio se Lui è spirito, se Lui è perfettamente santo, Lui è perfettamente giusto e noi siamo fatti di carne ed ossa, siamo umani, siamo deboli, siamo peccatori. La sua natura è diversa dalla nostra, è opposta alla nostra. Ma supponiamo che Dio diventi uomo e che le due nature, umana e divina, si incontrino e si fondino insieme in una sola persona, capace di soffrire e di morire fisicamente, ma anche di ubbidire perfettamente a questa legge, perché sarebbe anche Dio, quindi potrebbe farlo. Ecco allora farsi avanti questo piccolo bambino nato in una mangiatoia, Gesù. Perché in lui c'è tutta la pienezza della Deità. Il bambino nella mangiatoia è l'incarnazione di Dio. Ecco la soluzione. Solo Dio poteva risolvere questo problema di inimicizia tra Dio e l'uomo. E questo è il messaggio di Natale, che reca agli uomini questa buona notizia. Dio è venuto tra noi per salvarci dalla nostra malvagità e da una condanna certa, una condanna eterna. E Gesù lo ha fatto non solo nascendo, ma morendo al posto nostro per i nostri peccati, ha vinto la morte ed è risorto. E in Lui, per mezzo della fede, noi possiamo fare la pace con Dio. Non più come giudice avremo questo Dio, ma lo avremo come Padre. Questa è la bella notizia del Natale. Questa è la notizia buona che è stata annunciata a Betlemme la notte di Natale. Vogliamo leggere questo passo che forse lo sappiamo a memoria, no? Però è sempre, sempre molto bello. Luca, capitolo 2. Dal versetto 1. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirino era governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò, lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. E quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E vedutolo, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. E Maria serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. In questo passo che abbiamo letto troviamo cinque caratteristiche inerenti proprio alla buona notizia che ci fanno chiarezza sul vero significato del Natale. Vedremo che la buona notizia è garantita da Dio stesso, che è annunciata a tutti, che va accolta con fede, che si diffonde nel mondo per mezzo degli uomini e che dona gioia e uno spirito grato a chi la riceve. Così vediamo subito la prima caratteristica, che questa buona notizia è garantita da Dio stesso nei primi 7 versetti. Qui si parla di un censimento, però voglio dirvi una cosa. 700 anni prima della nascita di Cristo, un profeta ebraico di nome Michea ha scritto che il bambino sarebbe nato a Betlemme. Michea 5:2, lo potrete trovare. Betlemme era un piccolo villaggio insignificante, diciamo, erano 4 case. Se non per il fatto che la città natale di Davide, il grande re, allora la ricordiamo per questo motivo, ma altrimenti non sarebbe scritta neanche sulla carta geografica. Più di 400 anni più tardi, l'imperatore Cesare Augusto comandò un censimento di tutto l'impero e certamente non conosceva questa profezia e forse non gliene importava neanche se l'avesse conosciuta. I giudei dovettero rispettare questa ordinanza, anche con molta riluttanza, non volevano farlo perché era stato indetto dai romani, però furono costretti a farlo. E quando si misero a fare questo censimento, o Erode o chi per lui, forse i componenti del Sinedrio, organizzarono in modo tale da chiedere a tutti gli ebrei di registrarsi andando nel paese d'origine secondo la loro tribù. È una cosa un po' strana per un censimento, anche se era qualcosa che era già stato fatto nelle epoche precedenti per il servizio militare. Però è abbastanza strano, il censimento si può fare dove ognuno vive. Eppure fu bandito in questo modo in Giudea. E anche Giuseppe e Maria, che appartenevano entrambi alla casa di Davide, dovettero andare a Betlemme, 150 chilometri a dorso di mulo si sono fatti, nell'ultima settimana di gravidanza di Maria. Questa è una cosa che tu non avresti mai fatto se non fossi stato costretto dalle circostanze. Chi è quel matto che si mette in viaggio in quelle condizioni? Questo per dirvi che la nascita del Salvatore non è una casualità, ma una determinata volontà divina. Fin nei minimi particolari, il Salvatore doveva nascere in questo piccolo villaggio sperduto e lì è nato. Dio ha il completo controllo della storia umana. Così quando Giuseppe e Maria arrivano in questo piccolo paesetto, non trovano posto dove albergare perché era pieno di gente che doveva farsi registrare, ma ovviamente pensate, no? Con l'occasione sono andati a trovare parenti, amici, quindi non è che sono passati, si sono registrati e se ne sono andati, sono rimasti lì, quindi non c'era posto. E oltre questa gente c'erano probabilmente i funzionari romani, i funzionari giudei, c'erano i soldati che presiedevano i seggi, era pieno, non c'era posto. E ecco così che cercano un posto e trovano riparo forse in una grotta, in una stalla, sotto una tettoia, lì dove in genere la gente ricovera i propri animali, perché magari sta nell'albergo, sta nella casa delle persone e mette gli animali in un unico posto. Trovano solo questo posto. E lì nasce il Salvatore del mondo. Un posto sicuramente inadeguato per qualsiasi bambino, sporco, buio, ci saranno stati capri, pecore, cammelli, asini. Nasce questo bambino e nessuno lo sapeva che stava nascendo il Salvatore, se non Giuseppe e Maria. Nessuno dei romani sapeva che stava nascendo il Salvatore del mondo. Nessuno tra quelli di Betlemme, di Gerusalemme, dei Giudei, nessuno lo sapeva. E in questo posto sporco, freddo e buio è nato il Salvatore. Cambia la scena. Ci sono dei pastori. Sapete, Betlemme distava a pochi chilometri da Gerusalemme, era una piana, e lì c'erano molte greggi perché servivano per i sacrifici del Tempio. Quindi c'erano tante pecore, c'erano tanti pastori, e quelli facevano guardia giorno e notte. Era una notte come tante altre, stavano lì davanti, forse stavano parlando, sonnecchiando, non lo sappiamo, non c'è scritto, però stavano facendo la guardia. E i pastori non era una categoria ben vista, diciamo, non era considerata, diciamolo pure, aveva una cattiva reputazione. Questi pastori lavoravano sempre, giorno e notte, quindi c'era una cosa che non facevano, per cui la loro reputazione era cattiva, è che non rispettavano mai la legge cerimoniale, non avevano tempo di andare, di prendere il sacrificio, portarlo al tempio per i loro peccati, dovevano stare sempre lì a guardare le pecore, quindi erano messi un po' da parte. Pensate che li ritenevano così inaffidabili che non gli permettevano di testimoniare nei tribunali. Quindi non solo erano bassi nella società, ma ne erano anche emarginati. Erano visti male. Però vorrei ricordarvi anche questo. Abramo era un pastore e è stato definito da Dio come il suo amico. Mosè si prese cura delle pecore di suo suocero per 40 anni e lui era l'uomo più umile della terra, ha detto il Signore. Davide era un pastore, ricordate? Un pastorello, ed è stato definito come un uomo secondo il cuore di Dio. Gesù che cosa ha detto di sé? Io sono il buon pastore. Paradossalmente l'evento più grande della storia umana viene annunciato proprio al gruppo più improbabile di persone a cui poter affidare un messaggio così importante, ai pastori. Se tu fossi un agente pubblicitario e stai mettendo su una campagna per dire guardate, sta nascendo il Salvatore del mondo, da chi andresti? Dai pastori? Dai barboni? Al centro sociale? No, ovviamente le persone più importanti, dagli influencer, come si usa dire oggi. Da qualcuno che ha seguito, tanti like, e lì scrivete questa notizia, no? Cerchereste personaggi famosi. Ma pensateci un attimo, perché l'annuncio non è stato dato al sommo sacerdote? Perché non è stato dato ai capi religiosi? Perché non è stato dato alle autorità politiche? Perché il Signore ha inviato il messaggio della buona notizia a questi pastori? Luca non ci parla molto di loro. Però possiamo dire questo. Isaia quando scrive del Signore Gesù, il capitolo 61, versetto 1, dice «Lo Spirito del Signore di Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili». Il Messia è venuto per le persone umili, per i poveri di spirito, per chi ha il cuore afflitto. Gesù è sempre stato dalla parte degli emarginati e infatti è stato accusato dai religiosi, dagli aristocratici di essere un mangione, di frequentare i peccatori, gli ubriaconi, le prostitute. Ma Dio sceglie volutamente le cose folli del mondo per svergognare le sagge, sceglie le cose deboli per svergognare le forti. Ed ecco che Dio, per il suo messaggio di salvezza, sceglie le persone meno qualificate davanti agli uomini, le più basse della società. E al versetto 9, questa buona notizia viene rivelata ai pastori. Come ho detto prima, forse stavano anche sonnecchiando o parlando, ma all'improvviso la loro tranquilla normalità di questa notte viene interrotta. Appare un angelo, appare una luce folgorante, ma una luce di quella che ti accega improvvisamente, ed ecco lì appare l'angelo in mezzo a loro. Voi pensate al cuore dei pastori, che salto hanno potuto fare. E infatti, dice, furono presi da gran timore, ma la parola che rende meglio questo gran timore è terrore. Erano terrorizzati da quello che stava accadendo. Questo è quello che succede sempre quando la presenza di Dio si manifesta ad un uomo. C'è paura e terrore. Perché il peccatore che si accorge di stare davanti alla presenza di Dio, a un Dio santo, a un Dio giusto, capisce solo una cosa, che è nei guai. Lui peccatore davanti a un Dio giusto, che cosa vi aspettate? Quando Isaia vide la gloria di Dio in visione, dice, fu terrorizzato, anche lui. Il profeta Ezechiele, alla vista della gloria di Dio, cadde sulla sua faccia. L'apostolo Giovanni cadde come morto. Capite l'effetto di stare davanti a un Dio santo, con la comprensione di essere dei peccatori? Vedere la gloria di Dio significa morire all'istante. Nessun uomo può vedere il volto di Dio e vivere, dice la Scrittura. Per questo il terrore è il risultato normale, naturale, dell'essere alla presenza di Dio. Dio è invisibile, è spirito, e nessun uomo lo ha visto, né può vederlo. E quando Dio si rivela con questa luce potente, forte, inaccessibile. Perciò i pastori erano terribilmente spaventati, giustamente. Ma l'angelo cosa disse loro? Non abbiate paura, ho una buona notizia per voi. Ricordate? Ai tempi del profeta Ezechiele, a un certo punto la gloria di Dio, cioè la presenza di Dio in mezzo al popolo, se ne andò dal Tempio e lasciò Israele a causa della malvagità che era in lui. E per molti, molti anni, per centinaia di anni, Israele non vide e non sentì più la voce di Dio. Questa notte era tornata la presenza di Dio, era tornata la gloria di Dio, ma non più in una tenda, non più in un tempio, ma in un corpo, carne ed ossa, in questo bambino che era nato e deposto in una mangiatoia, il bambino Gesù. E questi uomini terrorizzati non avevano, se ci pensate, bisogno di aver paura, perché gli angeli gli hanno detto non temete. Quando Dio viene da te e ti dice non temere, significa solo una cosa, che i tuoi peccati sono perdonati. E questo è quello che è successo ai pastori. Non avevano bisogno di essere terrorizzati, perché gli angeli hanno detto da parte di Dio non temete, siete a posto, c'è per voi una buona notizia. Questo ci fa capire che i pastori erano uomini giusti, che amavano Dio, che stavano aspettando il Salvatore. Questo l'abbiamo imparato: quando Dio rivela la sua grazia, non devi temere nulla. Devi temere se Lui viene come giudice. Se Lui viene per esprimere un giudizio, allora devi tremare. Ma se viene dandoti grazia, dicendoti non temere, ed è Lui a dirtelo, i tuoi peccati sono perdonati. E questi angeli non hanno portato una notizia di giudizio, non hanno portato una notizia di punizione, hanno portato una buona notizia per tutti i peccatori. Il versetto 10 annuncia la buona notizia di questa grande gioia che tutto il popolo avrà. Abbiamo un Dio salvatore, questa è la buona notizia. Tutti i tuoi peccati sono perdonati per sempre, questa è la buona notizia. E per questo suscita una grande gioia. E la gioia è il contrario del terrore, della paura. È una gioia incontenibile. E questa gioia arriva a quelli che ricevono la grazia della salvezza. Quelli che, per i quali il Salvatore è morto e ha pagato la pena per i loro peccati. Come fai a non essere incontenibilmente gioioso? Questa buona notizia non era solo per i pastori, non era solo per il popolo di Israele, anche se loro erano i destinatari principali, ma si estende a tutte le nazioni. Se andate avanti in questo capitolo, arrivando al versetto 30, Simeone, quando nel Tempio prende Gesù in braccio e dice: «Perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli». Questa salvezza è per tutti. Il Salvatore è nato e sarà il Salvatore di tutti. Sarà il Salvatore di chiunque viene e crede, che sia il capo dei peccatori o il basso del più basso nella società, di qualsiasi lingua, popolo, tribù o nazione. Il versetto 11 è la nota più alta di tutto questo messaggio. È nato per voi un Salvatore che è il Cristo, che è il Signore. Questa è la più grande notizia che il mondo abbia mai sentito. Qualcuno è nato per salvare i peccatori dai loro peccati e dalla punizione eterna. E questo qualcuno è Gesù. Gesù significa Salvatore. Cristo significa Messia, l'unto di Dio, il Re sacerdote in eterno. E infine il Signore indica Yahweh, quel Dio che si coinvolge con il suo popolo. E questo bambino è il titolo più elevato che si possa immaginare. Lui che è il Salvatore, cioè il Cristo, cioè il Signore. Gesù, vero uomo e vero Dio, venne per salvare il mondo, non per diventare un uomo buono, un esempio di moralità, un esempio di integrità. Non è venuto per dimostrare la sua gentilezza, la sua misericordia e la sua pazienza. Lo ha fatto, ma non è venuto per quello. Lui è venuto per salvare il mondo, per essere il Salvatore del mondo. E questo Salvatore del mondo ora era lì, in fasce, in una mangiatoia. Questo era il segno per i pastori, che l'avrebbero dovuto cercare. Ma nello stesso tempo che gli angeli stavano dando questo messaggio, si apre il cielo e si vede l'esercito celeste lodare Dio. Immaginate che scena hanno avuto davanti questi pastori. E cosa dicevano tutti questi angeli? Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Chi è che porterà la pace? Gli uomini? No, è Dio che porterà la pace agli uomini. Porterà pace agli uomini sui quali si trova il suo favore. Dipende dalle opere degli uomini? No, sta dicendo e sta parlando del favore di Dio. L'accento è messo su Dio e non sull'uomo. L'uomo non può fare nulla per avere questa salvezza se non accettarla per grazia. È Dio che fa ogni cosa. Porterà pace agli uomini sui quali si trova il suo favore. La pace di Dio non è concessa agli uomini volenterosi, a quelli che hanno buona volontà, ma a coloro che l'accettano questa salvezza, che ricevono il favore di Dio, la sua benevolenza. Ed ecco allora che la separazione di Dio, l'inimicizia con Dio, causata dalla nostra malvagità, può essere eliminata grazie a Gesù. Come ce ne possiamo appropriare di tutto questo? Come facciamo a farla diventare nostra? Come i pastori. Va accolta con fede. Versetti 15 e 16. Che cosa fecero i pastori? Guardate, quando gli angeli se ne furono andati, andarono in fretta. Hanno lasciato greggi, baracche e burattini e si sono mossi con urgenza. Andarono in fretta. Noi domani mattina ci andiamo. No, subito. Una buona notizia del genere non può aspettare. Erano così pieni di eccitazione che andarono immediatamente. Qualcuno gli comandò di farlo? No, spontaneamente. Loro hanno creduto al messaggio che hanno ricevuto e hanno capito l'importanza di questo messaggio e sono andati. Nel loro cuore avevano accettato con fede quello che gli era stato detto e si era rallegrato a tal punto che si incitarono l'uno con l'altro: andiamo, lasciamo tutto e andiamo. È un bel entusiasmo. Potremmo aspettarci che questo grande entusiasmo vada per tutto Israele in un attimo, l'eccitazione di questo arrivo del Messia. E invece no. Perché proprio chi lo avrebbe dovuto aspettare con trepidazione, lo ignorò completamente. Quando Erode venne a conoscenza dei magi, sapete la storia dei magi, arrivano a Gerusalemme e dice: ma dove sta questo re dei Giudei? Hanno cominciato a chiedere a tutti. Erode, qual è il re dei giudei? Ma chi ha detto questa cosa? Ah no, c'è la stella che stiamo seguendo. Allora Erode chiamò tutti gli scribi, tutti quelli istruiti sui libri, e gli dice, gli spiegate questa storia, chi è questo re dei giudei? E gli spiegarono che il Messia sarebbe nato a Betlemme, profetizzato da Michea. Era vero. E allora, quale fu questa reazione che ebbero loro? Andiamo anche noi. No, Erode la prima cosa che pensò è quello di uccidere tutti i neonati sotto i 2 anni, perché così avrebbe eliminato qualcuno che gli avrebbe usurpato il trono ai propri figli. E i giudei, ma sì, abbiamo sentito, questi stanno cercando questa stella, ma che ce ne importa? Non se ne sono curati. E non solo non se ne sono curati lì quando è nato il Signore, ma anche dopo. Non lo accettarono, lo rifiutarono, anzi lo perseguitarono fino ad ucciderlo. Questa è stata la reazione di Israele alla notizia della nascita del Messia. Capite che differenza tra i pastori e questa gente altolocata che conosceva le scritture, che conosceva tutto su Dio. Anche molte persone oggi reagiscono alla notizia della nascita di Cristo con indifferenza, anche con disprezzo. Magari conoscono tutta la storia, frequentano una chiesa, compiono del bene, ma rimangono indifferenti al vero messaggio del Vangelo che salva i peccatori dal giudizio di Dio. Perché? Perché pensano che non ne hanno bisogno, non hanno bisogno di un Salvatore perché si ritengono brave persone, se la possono cavare da soli. Ma il messaggio del Vangelo richiede un'azione da parte tua, perché se rimani indifferente non potrai sperimentare la gioia di essere perdonato dai tuoi peccati e rimani sotto il giudizio di Dio. E non c'è da meravigliarsi che tutto l'esercito celeste lodava Dio nell'immensità del cielo per questa straordinaria offerta di salvezza. Una salvezza grande, in qualsiasi modo la vediate. Una salvezza per tutti quelli che l'accettano per fede. E poi vediamo un'altra cosa importante, perché poi questo annuncio non è andato via radio, via televisione, via chat, via email, è andata per mezzo dei pastori. Perché la quarta caratteristica che vediamo della buona notizia è che va diffusa tramite gli uomini, non c'è altro mezzo. E vedutolo, versetto 17, divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. I pastori erano i primi affidatari di questa buona notizia e sono loro che hanno cominciato a darla in giro. Quando arrivarono là, trovarono il bambino nella mangiatoia, ecco il segno, è lui, e raccontarono quello che avevano visto e sentito. E tutte le persone che si erano radunate lì, che avevano sentito piangere un bambino, che non sapevano neanche dove, uno dei tanti bambini che è nato, e hanno sentito questa testimonianza, si sono meravigliati. Anche Giuseppe e Maria, per loro lo sapevano, avevano ricevuto la rivelazione, ascoltando la testimonianza dei pastori, dice, pensavano, non hanno detto nulla, ma nei loro pensieri c'era anche, ma allora è vero, ma allora è così. Pensate che sconvolgimento nella loro mente. Era veramente una buona notizia. Era così buona che il Signore, quando è tornato in cielo, Matteo 28, ha detto, andate e portatela fino all'estremità della terra. Perché? Perché la salvezza è per tutti. Per la salvezza di tutti, ma anche per togliere ogni scusa a tutti gli uomini. Non c'è scusa per non accoglierla. Non c'è scusa. Mi porta ancora nella lettera ai Romani, al capitolo 10, al versetto 14, parlando di questa buona notizia. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? C'erano persone che dicevano, ma se non ascoltano la buona notizia, come fanno a salvarsi? Ma se qualcuno non gliela porta, come fanno a salvarsi? C'è la risposta, Paolo dice questo. E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. La buona notizia si diffonde solo in questo modo, andando e portandola. Però, Paolo dice al versetto 16, ma non tutti hanno obbedito alla buona notizia. Isaia infatti dice, Signore, ma chi ha creduto alla nostra predicazione? Non è un problema nostro, perché la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Ma io vi dico, forse non hanno udito? Anzi, hanno udito. La loro voce è andata per tutta la terra e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Non c'è scusa per nessun uomo sulla terra. Dio ha voluto che questo messaggio fosse portato da uomini ad altri uomini, e questo ci responsabilizza come credenti, perché ogni credente ha il compito e il dovere di far conoscere la buona notizia di un Salvatore. D'altronde, ma come si fa a nascondere e a tenere per noi stessi una grande gioia come quella che abbiamo ricevuto? Come si fa a non condividere? Per questo che i pastori, versetto 20, tornarono indietro glorificando e lodando Dio. Questa è la quinta caratteristica di questa buona notizia, che dona gioia, dona uno spirito grato a chi la riceve. E i pastori erano così gioiosi. Perché erano così gioiosi? Consideriamo i fatti che abbiamo letto. Fermiamoci, consideriamo i fatti. Questa buona notizia può portare una grande gioia nella vita delle persone, anche nella tua. Perché i tuoi peccati saranno perdonati. Perché scamperai dal giudizio, scamperai dall'inferno, riceverai le benedizioni di essere un figlio di Dio, gusterai le promesse di un regno eterno che vanno oltre ogni nostra immaginazione, potrai andare in paradiso per sempre, essere benedetto dalla presenza di Dio e del Signore Gesù Cristo. Questo è solo un sunto di quello che il Signore ci mette davanti nella salvezza. Perché ogni credente salvato per grazia è una persona che riceve tutto questo ed è gioiosa, perché sapere queste cose rende gioiosi, e allora vive nella pace, vive nell'amore che vengono da questo ritrovato rapporto con Dio. Eravamo nemici, ora siamo figli. La gioia del perdono è una gioia incontenibile, perché il perdono di Gesù ti apre la porta ad essere un figlio di Dio. Un figlio di Dio, ma non è incredibile? Voglio concludere ancora con lo stesso pensiero con cui ho iniziato. Il Natale è una cosa importante, ma non riguarda l'infanzia di Gesù, riguarda la sua divinità. E nessuno potrà mai capire perfettamente, completamente, cosa significhi per Dio nascere in una mangiatoia. Possiamo vedere qualcosa, capire, immaginare, ma non ne capiamo il senso profondo di quanto è costato a Dio fare questo. Il Dio eterno che sa tutto, che ha creato tutto l'universo, diventa un uomo, un piccolo bambino, nel grembo di una donna, di Maria, una donna naturale, ma rimasta incinta per mezzo dello Spirito Santo. Provate a pensare a quanto è costato questo cambiamento. Così, per darvi un'idea, ma veramente un'idea molto molto vaga, provate a pensare se vi piacerebbe diventare una lumaca, vivere come una lumaca, muovervi come una lumaca. Non credo che piacerebbe, neanche a me. Ma Cristo ha vissuto la natura umana pienamente, pienamente, in tutte le debolezze umane, dell'uomo, del fisico, tutti i limiti che ha un corpo. Un Dio viene limitato in questo modo. È diventato un uomo perfetto, completo, senza smettere però di essere Dio. Si è sottomesso in ogni cosa al Padre, ha rinunciato ai suoi privilegi. E questo non capiremo mai profondamente, questa verità. Non capiremo mai perché Gesù, infinitamente ricco, si è fatto povero e si è caricato dell'onere di tirarci fuori dal famoso vicolo cieco. E quanto gli è costato? Perché lo ha fatto? Tutti noi abbiamo peccato e pecchiamo ripetutamente. E la Bibbia dice non c'è nessun giusto, nemmeno uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E allora l'unica possibile risposta di un Dio santo al nostro peccato è più di quanto noi possiamo sopportare, la morte. Quando Paolo dice il salario del peccato è la morte, la conseguenza dei nostri peccati è la morte. E allora se Gesù non veniva su questa terra e non sarebbe morto caricandosi i nostri peccati, le nostre colpe, quello che spettava a noi se l'è preso lui, noi saremmo ancora nei nostri peccati, nei nostri falli, e moriremmo non solo fisicamente, ma eternamente. Dio è giustamente arrabbiato con il peccato della umanità, ma ci ama, questo è il suo problema, è un suo difetto. Ci ama troppo, ci ha amato così tanto da mandare suo figlio sulla terra come un uomo e morire sulla croce e sopportare i nostri peccati sul suo stesso corpo, soffrire l'ira di Dio che meritavamo noi e liberarci da questa condanna. Questa è la vera ragione per cui Dio ha mandato Cristo nel mondo. Non poteva fare diversamente, non c'erano altre soluzioni. Purtroppo l'umanità, come abbiamo visto, reagisce anche con odio, con ribellione, con indifferenza, ma non tutti. E questo non tutti ci deve rallegrare il cuore. Giovanni, quando inizia il suo Vangelo, al capitolo 1, al versetto 10, parla di Gesù così. Dice, egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali sono nati da sangue, non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Chi desidera accettare la buona notizia nel proprio cuore ha speranza, perché è nato per noi un Salvatore che è Cristo il Signore. Dio è venuto sulla terra per salvarci. Questo è veramente il salto in avanti per l'umanità. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo per quanto descritto da Luca in questo Vangelo, tanti piccoli particolari che ci fanno vedere come Dio ha orchestrato una salvezza semplicemente perfetta. Grazie per il Signore Gesù che ha iniziato questo percorso umano e l'ha portato a compimento sulla croce in maniera completa, piena, ha soddisfatto la giustizia di Dio e ci ha liberato, Signore, dal nostro giudizio, dal giudizio che meritavamo, da una morte certa, da una punizione eterna. E ti ringraziamo perché noi abbiamo in Lui un Salvatore, abbiamo in Lui un Padre, abbiamo in Lui un fratello, abbiamo in Lui un Avvocato. Abbiamo in Lui ogni cosa di cui abbiamo veramente bisogno, Signore. Ti ringraziamo per questa opera di salvezza e ti ringraziamo anche per che ci rendi così utili nel portare avanti una notizia bella come questa che possiamo condividere con il mondo intero. Grazie, Padre, nel nome di Gesù.